sono qui per conto di UA Italy, che è un'associazione professionale di cui non vi dirò nulla perché sennò due scatole che non finisce più, alla fine c'è l'URL, eccetera. Comunque è l'associazione che si occupa delle professioni che gravitano attorno al mondo del web, cioè praticamente tutto di questi tempi. Io purtroppo ho due cappelli, sono un dottore in informatica di quando esisteva ancora questa cosa antica e ho un diploma in counseling, per cui ho, diciamo, da un lato le competenze tecniche per realizzare delle soluzioni e dall'altro quelle psicologiche per capire perché poi non funzioneranno. Quindi sono una persona fondamentalmente allegra e sull'allegria ho organizzato praticamente tutta la mia presentazione di quest'oggi. Premessa, una delle massime meno comprese dell'Agakure è quella secondo cui le cose serie vanno affrontate con leggerezza e quelle invece banali vanno affrontate con ponderazione. In Italia questa cosa passa per dire vabbè, fai le cose un po' a casaccio. No, l'idea di fondo è che le cose gravi vanno meditate prima per poter essere pronti quando si verificano. Okay? Siccome io di questo genere di problematiche mi occupo e mi preoccupo da quasi 20 anni, perché io ho cominciato a lavorare con i dati quando l'Italia era impazzita tutta quanta per il web design, tutti i web designer. Io facevo web redesign basato sui dati, cioè partivo dall'analisi dei log del server web e ne traevo delle indicazioni per poi andare a fare dei test di usabilità. Okay? Questo vi dice che ho un grande senso di tutte quelle discipline pesantemente tecniche di cui non importa assolutamente nulla a nessuno. Ok, andiamo avanti. È una presentazione tutta a fumetti, così quantomeno sicuramente non vi addormenterete. Abbiamo dei personaggi principali che sono i dirigenti del demonio. Per proteggere i colpevoli non verranno fatti i nomi e questi sono dei disegni assolutamente irrealistici. Purtroppo tutto quello che vedrete mi è successo personalmente, quindi... E abbiamo naturalmente anche una partecipazione straordinaria. Lo tristo mietitore. Colui che immancabilmente arriva e falcia le teste di coloro che incautamente hanno partecipato in un modo, come dire, sbagliato a un progetto basato sui dati. Ok. Come se non bastassero i problemi, prima di andare nei dettagli dei progetti basati sui dati, noi dobbiamo ricordarci alcune cose. Dobbiamo ricordare, ad esempio, che in Italia esistono quelli che si chiamano snumerati. Okay? Quella che nei paesi anglosassoni viene chiamata innumeracy, cioè l'analfabetismo relativamente al mondo dei numeri. Gli snumerati sono tra noi e combattono purtroppo contro di noi. Ad esempio questa è una notizia dell'altro ieri, ho cercato di fare le cose all'ultimo momento per farvi notare che stiamo parlando di a clear and present danger, cioè una minaccia attuale. Allora, c'è stata una multa, una signora che faceva un home restaurant a Torino è stata multata di 6.000 euro, perché Blitz dei Carabinieri dei NAS non hanno i requisiti sanitari. Okay. Uno ci pensa e dice, beh, effettivamente, mentre i ristoranti e tutte le strutture che per professione fanno somministrazione di alimenti e bevande hanno una continuità di controlli, le case private no, e quindi ci sta, no? Se ci fermassimo qui andrebbe tutto bene, ma la dirigente dell'Istituto di Zooprofilassi di Torino si è sentita in dovere di rimarcare questo pericolo, facendoci notare che il 39% delle tossinfezioni alimentari ha origine in casa. Quanti di voi, oggi è il 16 del mese, quanti di voi hanno mangiato fuori casa più di 10 volte questo mese? Due. Io ho fatto una rapida botta di conti. Tipicamente una persona mangia in casa almeno 3/4 dei pasti in capo a un mese. Okay? tre quarti dei pasti valgono per il 39% delle tossinfezioni alimentari. Il che mi dice che la casa non è così più pericolosa, anzi, effettivamente è vero magari il contrario. Ok? Cioè, nonostante la rarità con cui le persone mangiano fuori casa, il 40% dei problemi alimentari si hanno proprio fuori casa. Prego? Esatto, e 60 no. Non basta la snumeratezza, noi ricordiamo che secondo i dati OCSE siamo un paese dove il 40% della popolazione attiva è funzionalmente analfabeta. Okay? Funzionalmente analfabeta significa leggo un articolo di giornale perché so leggere e non capisco cosa dice, non lo so riassumere, non so trarne delle conclusioni. 40%. 40% mappato sia sulla funzionalità linguistica sia sulla funzionalità numerica. Okay? Se noi andassimo a esaminare il sottinsieme delle funzionalità numeriche, probabilmente la percentuale salirebbe di molto. Okay? In Italia i numeri si dicono a casaccio, senza fare altisonanti nomi, ma lo sappiamo benissimo. Okay? Non bastando questo, esiste il potere. L'altro giorno qui si parlava di open data, no, open data, apriamo i dati che stanno negli archivi delle pubbliche amministrazioni, i 2/3 sono in PDF, immagine. E quindi o te li leggi uno per uno o non c'è modo di trattarli. Dice, ma cos'è, tutti i dirigenti sono improvvisamente rimbecilliti che non capiscono? No, i dirigenti sono tante cose, ma non sono stupidi, possono essere delinquenti. Ma non sono stupidi. Okay? Ovviamente distribuire i dati attinenti alla propria funzione significa permettere a chi che sia di venire a cacciare il naso là dove non si deve cacciare il naso. E quindi io i dati te li do, ma se vuoi te li leggi tutti. Non ti permetto di analizzarli. Non basta neanche il potere, ci sono gli interessi economici. Quando si parla di dati, quando si parla di informazioni, bisogna chiarirsi, la nostra società vive sulle informazioni. Aziende, pubbliche amministrazioni vivono di dati. Okay? I dati sono potere, in quanto tali. Questo è di qualche giorno fa. Una nuova analisi su dati vecchi di anni ribalta le conclusioni. Qual è la differenza fra i due studi? Il primo studio, quello di qualche anno fa, era stato finanziato da una casa farmaceutica, il nuovo studio è portato avanti da un'università. Casualmente, lo studio finanziato dalla casa farmaceutica dava una lettura dei dati favorevole agli interessi economici della casa farmaceutica, mentre lo studio rifatto sugli stessi dati dall'università dice che sostanzialmente i dati non dicono né una cosa né il suo opposto. La nostra star dice che già così le cose vanno di lusso. Non basta, perché poi a questi problemi si aggiungono quelli che io chiamo gli 8 peccati capitali, che specificamente durante lo svolgimento di un progetto possono essere commessi, okay? O fatti commettere, perché molto spesso chi si occupa a livello tecnico di queste cose pecca di ingenuità. Che è un peccato capitale, noi lo sappiamo benissimo. Ad esempio questa. Una cattiva identificazione delle sorgenti dei dati. No. Dice, ho tirato un po' giù di indirizzi dalle lettere che mi sono arrivate, poi ti do il mio database Excel. Okay. Qual è il problema qui? Il problema è che quanti errori ci possono essere in un elenco di indirizzi ricopiato da delle lettere scritte a mano? Quanto possiamo aspettarci che questi dati siano uniformi? In generale, quando si sente parlare di database Excel, bisogna cominciare a tremare. Okay? Uno dei principali problemi dell'informatica nelle organizzazioni pubbliche e private veramente non fa differenza. È il falso senso di competenza che viene ingenerato dagli strumenti, tipicamente dalle suite per ufficio. Excel in particolare, perché trattandosi di numeri hanno quell'aura di, come dire, autorevolezza, no? Che il dato quantistico domanda. Io ho visto fare cose con file Excel che voi umani proprio lasciamo perdere, interi bilanci di aziende su file Excel distribuiti di qua e di là, che se qualcuno cambiava un nome a una cartella andava tutto a carte 48. Una cosa particolarmente divertente è, c'è il gestionale, anche le organizzazioni pubbliche hanno il gestionale, no? Io devo fare dei lavori, allora estraggo i dati, li lavoro e poi li ricarico. Non uso gli strumenti nativi all'interno del gestionale per fare un lavoro serio, no, prendo i dati, li tolgo al database, perché non so lavorare con un database, naturalmente, quindi li metto in un bel foglio Excel, faccio le mie cose, li ripulisco un po', cioè ad esempio quei record che non fanno tornare le cose come mi piacerebbe a me, li elimino, dopodiché chiedo al signore dei sistemi informativi o del CED, perché esiste ancora il CED, sappiatelo, di ricaricare quei dati all'interno del database, cancellando quelli originali, naturalmente, perché sennò dopo si creano dei problemi, no? E poi uno dice, ma com'è che... Questo è un altro caso abbastanza classico, no? Se vedete, non state capendo male, sono veramente supercazzole, con faldine, ok? Cioè, ho messo delle parole inventate per non essere troppo ovvio e anche per, come dire, non fossilizzare troppo la vostra attenzione su un aspetto specifico, ok? Questa è una cosa che succede spessissimo. Voglio fare un'analisi dei dati, li ho soltanto, come in questo caso qui, per il 40%, ma vado bene lo stesso, okay? La significatività del campione statistico ce la mettiamo in tasca e la tiriamo fuori quando ci serve. Questo è un esempio di cose quando vengono fatte un po' meglio, okay? C'è un elenco di canali web da tenere presente per fare una raccolta di dati, parole chiave, eccetera, eccetera. Questo serve a fare tutta una serie di alert in automatico. In questo periodo va molto di moda il reputation monitoring, okay? Cioè cosa si dice di me, della mia organizzazione in rete. Allora, di solito cosa si fa? Si prende il flusso di Twitter, si trova un'agenzia che abbia accesso all'hostpipe di Twitter, dice, ah, fammi un monitoraggio di... No? Va bene, ma se la gente, per dire che sei un delinquente, va da un'altra parte che non sia Twitter e tu guardi Twitter? Quindi, ad esempio, in questo caso si cerca di tenere presente una molteplicità di dati. Okay? Noi dobbiamo sempre chiederci, nel primo caso, quali dati sono interessanti e nel secondo caso da dove vengono, per essere sicuri di andare a vedere là dove bisogna vedere, perché se no si finisce o per colpa o per volontà a vedere ciò che si desidera, che dal punto di vista professionale paga molto di più, sappiatelo. Poi c'è il problema della validazione dei dati e qui si aprono le chiuse, perché ad esempio ci sono dei database, più di uno, alcuni database sono aggiornati allo stato del mondo come adesso, altri database provengono dal mondo come era prima. Ad esempio la mia città ha recentemente cambiato, Pesaro, ha recentemente cambiato i numeri di codice d'avviamento postale, prima ne avevamo uno, adesso ne avevamo tre. Bello, finché tu non cominci a dire, vabbè, allora prendiamo un database di quando avevamo tutti quanti un unico numero di codice d'avviamento postale, oggi ne abbiamo tre, mettiamo tutto quanto assieme e alle che compagnia cantante. Succede purtroppo spessissimo e è di una difficoltà quasi sovrumana convincere il dirigente di turno che non semplicemente perché abbiamo dei dati, questi dati servano a qualcosa. Più avanti ci si arriva. Okay? Noi viviamo in un'epoca in cui mantenere i dati ha un costo pressoché nullo, sicuramente inferiore a quello di suddividerli e decidere quali tenere e quali no. È il principio dell'NSA. Tenete tutto che poi vediamo cosa ci serve. Se siete un'agenzia di controspionaggio o di spionaggio, a seconda dei casi, che può permettersi di bellamente di fare l'occhiolino sia sui falsi positivi sia sui falsi negativi, va bene. Ma se siete un'organizzazione che vorrebbe avere delle risposte specifiche a problemi specifici, tenere tutto non va bene. E qui poi c'è il problema del cattivo governo dei dati. Cosa significa cattivo governo? Significa un certo numero di cose. La prima è che non esistono i miei dati. I dati sono dell'organizzazione, non sono del mio assessorato. Io ho conosciuto un responsabile produzione che sosteneva che i dati della qualità erano suoi e che quindi l'ufficio qualità, prima di fare le analisi, gli doveva chiedere i dati, che naturalmente uscivano perfetti, bellissimi, facendo fare una figura spettacolare alla produzione. Quando siamo andati a vedere quali erano i dati originali, la figura non era così spettacolare, o meglio lo era, ma da un'altra parte rispetto allo zero. La stessa cosa succede nelle amministrazioni pubbliche. Io devo ridurre il tal fattore, tac, okay. Ti faccio vedere che ho ridotto il tal fattore. No, tu mi fai vedere i dati, poi decido io se hai ridotto il tal fattore oppure no. Ad esempio, assessorati alla mobilità urbana, problemi di traffico. Ah no, ma perché con i nuovi tutor che abbiamo messo sul viale il numero degli incidenti è crollato? Sì. E tutto il resto della città? E che cosa è successo al traffico, dove hai messo i tutor, eccetera, eccetera? Perché poi se vai a vedere ti accorgi che sì, sono diminuiti il numero degli incidenti, ma la gente, sapendo che ci sono i tutor, va da un'altra parte, per cui è diminuito anche il traffico. Se tu fai la tara fra le due cose, normalizzi, ti accorgi che il tasso di incidenti è perfettamente identico a prima. Hai meno incidenti perché hai meno traffico. Ah, non va bene. Voi capite che nel momento in cui si cominciano a tirare fuori questo genere di problemi, il discorso diventa estremamente sensibile. Perché mettere i tutor significa poter disporre di un budget. Disporre di un budget significa potere. A volte addirittura discrezionale. Altro problema: le domande. Douglas Adams ci insegna una cosa molto, molto vera. Su un pianeta lontano avevano costruito un mega computer dotato di un'intelligenza clamorosa, il cui unico fine era dare una risposta alla domanda definitiva sulla vita, l'universo e tutto quanto. Allora il computer un giorno si svegliò, disse: benissimo, cosa volete che io faccia per voi? E i due capi ricercatori gli dissero: vogliamo avere la risposta alla domanda definitiva sulla vita, l'universo e tutto quanto. Ce la puoi dare? Dice: sì, ma ci vorrà un po'. Dice: ah, va bene, ok, quanto ci vuole? Dice: 7 milioni di anni. Momento di sconforto. Va bene, per 7 milioni di anni questo computer calcolò la risposta alla domanda definitiva alla vita, all'universo e tutto quanto. Il giorno della risposta, i lontani discendenti dei due capi ricercatori andarono di nuovo al cospetto del computer e gli dissero: oh computer, hai tu la nostra risposta? Dice: sì, ma non credo che vi piacerà. Dice: va bene, ma diccela. Dice: ma siete sicuri? Sì, sì, diccela, diccela. Dice: la risposta è 42. Il più sveglio dei due guarda la folla fuori in attesa festante e dice: sai che ci linceranno, vero? L'altro dice: no, ma in che senso 42? Il computer dice: ma vedete, io ho controllato, la risposta è assolutamente 42. Il problema è che voi non sapete qual è la domanda. Nel momento in cui troverete la domanda, capirete il significato della risposta. E quindi nella storia viene costruito un secondo enorme computer ancora più grande per calcolare la domanda a cui appartiene la risposta, eccetera. Questa storiella ci dice una cosa veramente importante. Qualcuno di voi ha programmato in Prolog? Oh, fratello, salve! Uno. Chi ha programmato in Prolog queste cose le ha avute sotto forma di illuminazioni in una delle lunghe notti di programmazione. Ci sono casi in cui se inserisci la risposta ottieni la domanda. A parte tutto questo, il problema quando si lavora con cose complicate come i dati, e i dati sono complicati perché di per sé non significano niente, siamo noi a metterci tutto il significato, e noi siamo, in un senso molto preciso, macchine per la creazione di significato. Siamo così bravi da riuscire a vedere significato anche in cose che non ne hanno. Se voi prendete 100 persone e le mettete davanti a una televisione priva di segnale, qualcuno vedrà la Madonna. Quindi il problema è sapere quali sono le domande giuste per le risposte che vogliamo ottenere. Ed è un problema difficilissimo. È un problema enorme. Perché molto spesso si fanno delle domande o a casaccio, oppure mirate al tipo di risposta che interessa di più, non alla risposta che risolve il problema. Questo è un caso abbastanza classico. Quest'anno le iscrizioni diminuiscono, quindi sul budget dell'anno prossimo prevedo un taglio. Trattandosi di iscrizioni tipicamente collegate a fasce di età, questa cosa è abbastanza stupida, perché nessuno mi dice che l'anno prossimo ci sarà lo stesso numero di nati di quest'anno qua. Però questo genere di cose succede quotidianamente. Ad esempio, sempre per riportarci a qualcosa molto di moda in questo periodo, l'analisi di reputazione. Qui, per capire quali reputazioni ho in ballo, guardo sia la parte positiva che la parte negativa per capire come stanno le cose. Non guardo soltanto metà della questione. Okay? Qui il problema qual è? Il problema è che molto spesso è difficile, se non addirittura controproducente, fare accettare il fatto che esiste anche una zona negativa che bisogna andare a investigare. La risposta classica è: no, ma perché andiamo a crearci dei problemi? Il punto è che non è che creiamo i problemi ci sono e prima o poi ci vengono addosso. Noi possiamo cercarli per essere sicuri che non ci facciano troppo male, oppure possiamo ignorarli fin quando ci arrivano sotto forma di tegola. Dopodiché ci sono i problemi squisitamente interpretativi. Okay. Il 5% che ha risposto ci dà 4 su 5. E quindi io telefono ai media e dico che abbiamo l'80% dei consensi. Okay. Tutti voi avete o avete avuto un dirigente il cui principale interesse era far sapere ai media che stava facendo bene. Lo so. Questo è altrettanto comune rispetto a tutti gli altri. Qualche tempo fa in America un istituto di ricerca di tipo religioso diceva che c'erano stati tipo 4 milioni di conversioni dal cattolicesimo al protestantesimo. La cosa si basava su un campione di tipo 1500, sulla proiezione di 1500 rispondenti su 50.000 intervistati. Questo è noto come bias della selezione, cioè non è un problema nuovo, non l'ho inventato io. Nessuno di questi problemi ne ho inventati io. Mi sono messo un'etichetta divertente. Okay? Però questi problemi esistono e sono pesantissimi. E sono quello che fa regolarmente affondare i progetti data-driven. Affondare dal punto di vista dell'efficacia pratica. Okay? Perché dal punto di vista dell'efficacia di immagine non c'è problema. L'immagine del dirigente è sempre super salvaguardata, anzi, ci va in giro per il mondo. Dal punto di vista, nel caso delle pubbliche amministrazioni, delle ricadute per la cittadinanza, invece è un disastro assoluto. Qui potremmo parlarne. C'è tutta una amplissima scuola di pensiero su chi debba vedere certe cose quando. Io pensavo di aver visto le peggio cose nell'ambito privato, poi ho avuto alcune esperienze nei comuni, i privati devono ancora andare a scuola molto, ma molto. Perché nelle cartelle che faccio avere a tutti quanti gli assessori prima del consiglio, ad alcuni metto alcune cose, ad altri no, è perché ho finito il toner. O altre variazioni sul tema. No? Tu devi prendere una decisione oggi, ma io ti do oggi metà delle informazioni, così tu prendi la decisione, poi domani ti do l'altra metà delle informazioni. Così tu ti accorgi che avresti dovuto prendere tutt'altra decisione, ad esempio. Il problema di fare avere le giuste informazioni alle giuste persone nel giusto momento è un problema enorme. E se fate caso, nessuno di questi problemi è un problema strettamente parlando tecnico. Sono problemi organizzativi, umani. Okay? La parte tecnica e tecnologica nei progetti basati sui dati è la parte semplice. È difficilissima. Ma è la parte semplice, perché se tutte queste cose potessero venire tralasciate, metto lì, lavoro con i miei dati, tac. Invece queste cose non possono venire tralasciate, perché non accadono soltanto per malizia. Ci si mette il caso, ci si mette l'ignoranza delle persone, ignoranza colpevole o semplice svista, diciamo così. Ci sono degli interessi da tenere in conto. Per questo un progetto che vuole lavorare sui dati al fine di, perché se vogliamo fare un progetto sui dati al fine di propaganda, c'è problema. Qualsiasi insieme di dati dà qualunque risposta vogliate. Problemi zero. Okay? Ma se vogliamo avere veramente delle risposte fattive, allora noi dobbiamo tenere in conto tutte queste cose. E questo significa che il lavoro non si interrompe mai. Perché mentre gli analisti, i visualizzatori e quant'altro fanno, qualcuno al loro fianco deve guardare il perimetro. Per essere sicuro che le risposte vere arrivino là dove devono arrivare. Se no, non ci arrivano. Okay. Leggevo l'altra sera, ed è pertinente a questo. Gli americani hanno, soltanto per la parte medio orientale, cosiddetto CENTCOM, Central Command, hanno 1500 analisti di intelligence. Analisti. Okay, cioè quelli che fanno il lavoro bruto. Immaginatevi la dimensione dell'intera struttura di intelligence, se 1500 sono soltanto gli analisti. Ciò nonostante, gli americani sono riusciti a perdere Kunduz completamente di sorpresa, non si sono accorti che stavano arrivando i russi, che voglio dire, non è che scavano le buche sottoterra, no? Cioè si muovono, non li hanno visti, e regolarmente vengono presi a calci da quattro barboni, perché il livello di preparazione del cosiddetto Stato Islamico è quello di quattro barboni quando viene confrontato con quello che è un esercito moderno. Il problema è questo: gli mancano le informazioni? No, le informazioni le hanno, ma non arrivano là dove devono arrivare. Perché? E vabbè, qui lasciamo perdere, anche perché non lo so, okay? Si possono fare tante ipotesi, però hanno le informazioni, hanno le risorse, perché stanno spendendo miliardi di dollari, ciò nonostante non riescono a lavorare sulle informazioni che hanno. Questo è un problema che c'era già 14 anni fa, quando dopo l'11 settembre si vede che effettivamente la CIA già sapeva che qualche cosa doveva succedere, e chi l'avrebbe fatta? Cioè, non è un caso che dopo 36 ore dalle Torri Gemelle già sapevano chi erano i colpevoli, nomi, cognomi e foto, a parte tutte le teorie del complotto. Lo sapevano, soltanto che nessuno aveva mai messo assieme i punti. Quanto manca? No, proprio stiamo andando bene. Ok, perfetto. E questo è l'ottavo peccato capitale. Spesso viene fatto per, come dire, malinteso senso del dovere. Ignoranza travestita da buoni propositi, mettiamolo in termini più semplici. Ci metto anche i dati di prima, perché sennò dopo ho troppo pochi dati su cui lavorare, non si fa vedere che sto facendo abbastanza sforzo, no? Fa niente se i dati di prima magari non c'entrano perché la situazione è cambiata. Questo a livello pubblico lo vediamo spessissimo. I risultati elettorali sono un caso classico. Il partito tale ha vinto, ha avuto una posizione ragionevole, ha perso, è stato stracciato, a seconda di cosa metto dentro nella mia analisi. Dal punto di vista della policy, le cose sono più serie. Perché? Perché dire che ha vinto il partito A, il partito B, alla fine della fiera non importa a nessuno, tranne a quelli dei partiti, naturalmente. Ma se io devo trarre delle informazioni di policy, no? Cioè dove devo spendere i miei soldi quest'anno, questo è un problema enorme. Io non posso permettermi di avere dei dati falsati in partenza, quale che sia il motivo per cui lo faccio. Però questo è un problema che si ripropone molto spesso, perché lo stesso che dice no, ma i dati sono miei e tu li usi quando te lo dico io e se te lo dico io, poi ti viene a dire ah no, ma tu non puoi fare questa analisi senza questi dati qua che ho tenuto da parte nascosti. E tu gli devi spiegare che sì, quei dati lì lui li ha, ma non sono significativi per il lavoro che devi fare. Come? Tu stai dicendo che io spreco i soldi dei contribuenti per tenere dei dati che non servono? Che ti dico, fratello? Sì, ti voglio bene, ma sì. C'è un'uscita da tutto questo? Sì. Data driven è un processo, non è un prodotto, non è una tecnologia. Non vado al Media World di turno e compro due casse di data driven. Okay? Non basta prendere due ragazzi, mettergli l'etichetta data scientist davanti e a lei. Non perché non siano sufficientemente bravi, questo vorrei chiarire, ma perché non basta. Ci vuole qualcuno che abbia la statura e quantomeno il compito di andare dal dirigente X e dirgli no, che sia un no, perché se no ogni dirigente che alza la voce nel momento giusto fa girare il progetto là dove più gli conviene, e questo succede regolarmente. Quindi, quando si vuole fare un progetto data driven, bisogna mettere in piedi un processo che parta dal coinvolgimento di tutte le funzioni interessate. Okay? Prima della raccolta dei dati, tutti i dirigenti devono essere informati di che cosa si vuole fare con quei dati, e fin qui va bene, e del fatto che quello che si fa con i dati non inficia la loro posizione di potere. Ovviamente non gliela potete dire in questi termini, ma questo è quello che si aspettano di sentire. Voi tutti conoscete il protocollo elettronico, voi tutti sapete che l'ufficio protocollo è uno degli uffici di maggior prestigio all'interno di un'organizzazione. Con l'arrivo del protocollo elettronico, l'ufficio protocollo è scomparso? Non mi pare. Esiste l'ufficio protocollo con un dirigente e una segretaria. Il compito del dirigente è schiacciare il bottone e far uscire il bigliettino col numero di protocollo. Non perché il dirigente dell'ufficio del protocollo sia cattivo, ma perché spostare strutture di potere non è una cosa semplice, non è nemmeno una cosa indolore, soprattutto se sei quello che deve essere spostato. Quindi l'attenzione al processo e al metodo con cui determinate tecnologie vengono inserite in un'organizzazione, oggi è il Festival del Signor Larsen, proprio non andare vieni. L'attenzione al metodo e al processo è quello che fa la differenza. Poi potete usare il prodotto A, il prodotto B, il prodotto C, non cambia assolutamente niente, perché il problema non è tecnologico. Okay. Qui fine con puntini di sospensione, perché lo tristo mietitore è sempre in agguato. Ok? What else? Basta. Ringraziamenti e chiusa. Quelli sono i miei contatti. IWA è l'associazione che vi ha permesso oggi di avere questo meraviglioso seminario, quindi ringraziateli iscrivendovi se vi interessa. Io sono quello. Questi fumetti si chiamano Design Comics, sono uno strumento open source per la produzione di storyboard durante il processo di disegno di applicativi web. Okay? Nel caso vi steste chiedendo. Non ho sentito domande, volete farmi qualche domanda?